E Simone Graziano, pianista e compositore di Firenze, ci presenta il suo settimo album, il primo da solista, si intitola Influencing the Future ed è uscito per A1. Ben trovato.
Ciao, buongiorno, buongiorno a tutti.
E allora, insomma, il pianoforte, ti chiedo subito, è sempre stato il tuo strumento o ti eri avvicinato anche ad altri strumenti quando eri piccolo, quando ti sei avvicinato alla musica?
Ma no, io ho sempre iniziato dal pianoforte, cioè ho sempre suonato il pianoforte. A un certo punto, verso i 13 anni, mio padre cercò di deviarmi regalandomi una chitarra e insomma, ho strimpellato per qualche anno la chitarra con risultati pessimi, quindi poi insomma alla fine sono rimasto al pianoforte.
Va bene, e sì, quando hai capito comunque che la musica sarebbe stata importante per te?
Ma guarda, sul fatto che fosse importante sin da quando ero ragazzino, adolescente, perché comunque suonavo in diversi gruppi al liceo, prevalentemente di rock o comunque di musica indipendente, e quindi mi ero reso conto sin dall'inizio che era una cosa che mi piaceva molto, quella di suonare e di poter condividere la musica con altre persone, con altri ragazzi. E poi diciamo che ho capito che sarebbe diventato il mio lavoro un pochino più avanti, verso i 20 anni, quando ho iniziato a fare il conservatorio, mi sono diplomato al conservatorio, e da lì ho capito insomma che non potevo farne a meno, cioè che non era una scelta, era un'esigenza, insomma era proprio un'esigenza primaria. E quindi sì, io dico sempre che non si sceglie di fare i musicisti, sì, nel senso che è una cosa che non puoi farne veramente a meno, quindi è un'esigenza, insomma, al di là dell'aspetto poi prettamente economico, che è tutto un altro discorso, insomma.
Sì. Ecco, dopo diverse esperienze di trio, quintetto e sestetto, è iniziato la parte solista, da solista. Da cosa è dipesa la scelta di provare anche la strada da solista?
Ma guarda, il piano solo è tanti anni che lo frequento, ovviamente, perché comunque i miei studi sono stati all'inizio prevalentemente classici, quindi per me diciamo che la dimensione del solismo, della piano solo, è una cosa che non voglio dire naturale, però sì, nel senso che comunque è una dimensione in cui sono stato abituato sin da bambino, quando studiavo pianoforte, quando facevo i primi saggi, i primi concerti di musica classica, quindi per me non era, diciamo. Poi col jazz è una cosa molto rara, quindi è stato un po' ritornare a una dimensione veramente classica da questo punto di vista. E poi negli ultimi anni, dal 2016-17, ho iniziato sempre di più a fare concerti in piano solo, proprio di improvvisazione di jazz, insomma, dove eseguo un repertorio appunto vario, dove sono canzoni, anche pop, oppure brani miei, improvvisazione. Da lì in poi ho sviluppato, diciamo, una sorta di repertorio che non è quello che c'è nel disco. Perché era avevo sviluppato tutto un repertorio che sono andato a registrare effettivamente a ottobre 2021, anno fa, ed era un disco prodotto da un'etichetta che era la Wand, sono stato 3 giorni in studio e proprio quando sono tornato a casa è iniziato il lockdown, il secondo lockdown, quello serio, anche quello lungo, insomma, quello che era tutto l'inverno l'anno scorso. E lì, non so, proprio una specie di, non credo, insomma, di illuminazione.
Mi è afflato.
Sì, di illuminazione assurda, per cui ho buttato il telefonino dentro la cortina del pianoforte e il suono che ho ripreso era un suono speciale, che era un suono appunto per me nuovissimo, cioè in cui sostanzialmente il microfono, in questo caso era il microfono del cellulare, però riprendeva il suono da molto vicino, e quindi il suono che si sentiva era un suono tipo, non so, come se suonassi dentro una caverna enorme, quindi con un sacco di riverbero. Eppure era semplicemente che il telefonino, quindi la fonte di ripresa del suono, cioè l'oggetto che riprende il suono, era vicinissimo alla fonte. E quindi da lì ho iniziato questa ricerca, che è durata poi diversi mesi durante il lockdown scorso, in cui ho fatto tutto a casa mia con dei microfoni un po' particolari e con la mia scheda audio. Ho registrato tutto il disco che ascoltate, che ecco, è fatto interamente da me, con un materiale musicale totalmente nuovo e appunto legato molto a quel suono, a questo suono che si sente nel disco, che è appunto un suono speciale, anche perché il pianoforte poi è modificato con cartine, scotch, carta igienica, filtri, insomma c'è tutta una preparazione in realtà che non è atta a renderlo proprio vattato, silenzioso, vattato, quasi appunto quasi una, sembra quasi un violoncello in certi casi, no? O l'arpa, insomma.
Qual è stato il primo brano completato per Prancing the Future?
Il primo brano penso proprio When the Party is Over, che è la cover di Billie Eilish, che era un brano a cui sono molto legato, cioè un brano di Billie Eilish bellissimo secondo me, l'ho registrata con questo col pianoforte modificato.
Questo brano dà la sensazione di crepuscolo, le luci emulate dal suono sono adombrate ma sembrano nascondere poi una luminosità che sta per esplodere. Come è venuto fuori? Ci stavi raccontando come
È nata così, nel senso che la prima volta che ho ascoltato questo brano ho detto: accidenti, questo è un pezzo straordinario, cioè nel senso proprio, ma chi è lei, chi è questa cantante pazzesca? E mi sono dato degli ignoranti, cioè ma com'è che non conosci niente ancora di musica, cioè fai musica, e poi ho scoperto che aveva 17-18 anni, quindi mi sono detto vabbè dai, allora una giustificazione ce l'avevo, poi è diventata Billie Eilish, insomma, quindi va bene. Mi piaceva molto questa idea che la voce di Billie Eilish fosse così, che suonasse così piano, no? Perché viene cantata quasi è una voce quasi soffiata, non grida mai Billie Eilish, sempre in un tenore molto basso, in un registro sempre. Poi ora sul registro si sposta molto perché è anche molto intenso, però come timbro sempre un timbro molto scuro, un volume sempre piano. A me questa cosa mi ha una suggestione molto forte, per me. E quindi nella mia rendition la faccio un po' più lenta di come è il tempo. E il suono del pianoforte preparato secondo me è un po' proprio il tentativo di emulare quella voce soffiata che ha lei, no? Quel timbro lì è quasi proprio un tentativo di emulare una voce umana, insomma, in questo caso sì.
Benissimo, benissimo. E poi c'è Dumb Spring, una nota solitaria, sembra staccarsi dalle altre, volersi staccare e librarsi, ma il flusso materno è comprensivo della melodia, la carezza dall'alto verso il basso e così insomma si torna insieme. Come è venuta fuori?
Quella è un modo di brani in cui il pianoforte è doppiamente modificato, perché dentro le corde ho messo tre corde, ho messo questa, sono delle apparecchie per evitare che i bambini mettano le dita dentro le prese elettriche, e quindi c'è questo suono in queste tre note che sembra quasi proprio quasi appunto una mbira, che è lo strumento africano, e quindi rimanda molto a una sonorità, è un pezzo molto ritmico, rimanda molto a una sonorità appunto diciamo africana delle tribù pigmee del centro Africa, un po' diciamo, quella ricerca lì da un punto di vista sonoro. E poi, vabbè, il significato di quel brano è Damme Spinoletta Primavera, nel senso che era un po' questa attesa devastante che c'era stata, per me, ma penso di poter parlare a nome di tanti, durante lo scorso inverno, dell'arrivo di questa primavera, no? Che tardava ad arrivare, non arrivava mai. E così in questo brano c'è l'aspettativa di che arrivi questa tonalità maggiore, questo momento di riposo, di rilascio, di attenzione, che invece non arriva mai. Quindi questa cosa
doppiamente aspettata in una condizione appunto di lockdown.
Esatto, sì. Esattamente per quello.
Ecco, poi c'è Dore Leadier, insomma, ha l'eleganza di Satie con di sottofondo un senso di vuoto che cerca di farsi avanti ma non ci riesce, vince il passo verso avanti, diciamo, come è venuto fuori.
Beh, Dora è mia figlia, Leadier, perché è un gioco, nel senso che, sai, i bambini quando ti salutano, non avendo la concezione del tempo, avendola a modo loro, insomma, non è che non siano, ma c'hanno a modo loro, quindi questo tempo dilatato. Io mi ricordo quando uscivo per andare a comprare il pane, dicevo, amore, vado a comprare il pane, andai via! Quindi partivano questi strazianti pianti per ore e ore, insomma, quello, trainarmi mia figlia per il corridoio. E quindi era questa idea del tempo per i bambini, un po' questa cosa, no? È riflettere sul tempo, su come i bambini interpretano il tempo, quindi questo tempo è sempre molto dilatato, no? Sempre molto largo, che c'è ma non c'è. È quello che dicevi te, no? Questa cosa del silenzio che c'è sotto di questi suoni che... E quindi in questa dilatazione del tempo poi vengono fuori tutti questi rumori, o questi, anche mi piace parlare, questi rumori, suoni, questi suoni che ci sono, no? Che vengono ripresi dal pianoforte, che sono dei suoni secondari, ma che in realtà poi hanno anche loro una essenzialità, ho cercato di dargli un rilievo importante, come se fossero quasi delle voci, no, che accompagnano lo svolgimento del brano.
Bene, ecco, poi c'è Embracing the Future, la title track, insomma, all'unisono c'è uno scopo preciso a cui puntare, su cui contare, ma insomma si hanno le spalle larghe con questo flusso quasi compatto, insomma ci si rende conto che ce la si fa, come è venuto fuori.
Sì, no, quello è questo. In realtà invece indeciso, perché poi è il titolo anche del disco. Io il disco avrei voluto chiamarlo Kissing on the Bench, perché Kissing on a Bench, cioè basandosi su una panchina, perché tornando, insomma, facendo un breve giro in macchina durante lo scorso lockdown, passai davanti a un giardino dove ero solito vedere sempre migliaia di coppie che si sbaciucchiavano, invece era vuoto, deserto, e quindi mi chiesi durante l'inverno scorso chissà quando potremmo rivedere, no, dei ragazzi baciarsi su una panchina. Poi presentando il nome del pezzo a vari amici e anche produttori, mi diceva, Simone, veramente troppo fa troppo harmony che si chiama bench, e quindi chiamiamolo in un altro modo. Allora detto, beh, trasformiamo il bacio in un abbraccio, e come se fosse una speranza, no, verso per il futuro, cioè che in un futuro si possa tornare ad abbracciare. Quindi è venuto Embracing Future. Quindi è un po' questo l'origine, diciamo, del titolo anche del disco, insomma.
Ok, ecco, poi c'è Nilo, un'ossessione che diventa sempre più intensa, insomma un chiodo fisso, un'immagine impressa, si entra in questo vortice senza poterne più uscire e alla fine sembra quasi danzare, ma è comunque appunto un dolore che non va via.
Come... Sì, ma Nilo è un, in realtà appunto questo, è semplicemente un pezzo senso, diciamo, di un vamp, no? Che si ripete all'infinito, che cambia ogni volta in maniera molto minimale. È un po' ispirato alla musica elettronica e alla musica minimale, che non so, di appunto degli anni 70 di Philip Glass in particolare, e quindi è diciamo ispirata a questa idea del cambiamento, però di un cambiamento sempre piccolo che procede per piccoli passi, insomma. Il Nichiro è questo, insomma, non è niente, è appunto come un frammento di DNA, un frammento di informazione che va avanti e si modifica nello spazio.
Va bene. Poi abbiamo Always Whispering, insomma, inizia rotolando quasi, insomma, come delle biglie lanciate però tutte assieme, e poi entra da diversi angoli questa melodia e l'atmosfera diventa avvolgente, quasi travolgente, senza pause. Come l'hai composta?
Sì, questo è un Always Whispering è il fatto che noi quando in casa, questo pezzo è suonato pianissimo, però con, diciamo, un'articolazione del soleggio molto veloce, perché in casa, quando durante il lockdown in particolare, c'erano i nostri figli che dormivano, parlavamo sempre pianissimo, no? Sussurrando. Però parlavamo tanto, litigavamo anche tanto, però sempre sussurrando, e quindi è questa idea del flusso, diciamo anche di coscienza, del flusso di parole, del flusso che avevamo, che abbiamo, in questo caso con il mio compagno durante il lockdown, però un flusso sempre a bassa voce, no? Questo, insomma, quindi cercare di tradurre nella musica questa idea del flusso verbale a bassa voce.
Ok, e poi c'è Bram Stiers, insomma, una malinconia scende come una pioggerellina estiva, arriva e se ne va, rimane una non direzione che fa sentire perduti, e così si va a cercarla e la si trova, con i colori che diventano quasi swing, insomma si raccolgono gli input intorno e si va fino al finale nuovamente malinconico.
Guarda, esattamente, hai fatto un'analisi abbastanza precisa proprio dell'andamento, no? del brano, perché il tema finale e il tema iniziale sono gli stessi, modificati di poco. E Bram Stiers è in realtà l'immagine di Brahms che io ho, insomma, che piange mentre riascolta il suo brano, che è questo, si chiamano Variazioni su un tema originale, sono un brano che lui scrisse per pianoforte, l'opera 21 numero 1, insomma, se uno vuole andare a cercarsela, è un brano incredibilmente bello in re maggiore, dove sono delle variazioni su un tema originale, e io appunto, siccome l'ho sempre amato tantissimo, ho sempre cercato di studiarle, ma senza avere mai il tempo di poterle approfondire veramente come avrei voluto, quindi immagino Brahms che piange mentre se le ascolta, e io che in realtà di conseguenza piango mentre le ascolto e mentre mi rendo conto di non avere mai il tempo di poterle realizzare del tutto, e quindi ho detto vabbè, allora do una mia visione di questa opera come una traduzione musicale, diciamo, uno dice, direi meglio un omaggio musicale a quest'opera incredibile di Brahms.
Perfetto. Ecco, dove e come è stato registrato il disco ce l'hai già raccontato. Sì, ci sono state delle tracce che non venivano come le volevi, che ti hanno fatto un po' impazzire.
Ma guarda, ci sono, infatti non ci sono nel disco, perché non le ho messe. Ci sono un paio di pezzi che non riuscivo proprio a dargli il suono che volevo, e quindi poi alla fine abbiamo deciso di non mettere. Il disco è stato poi mixato, cioè l'ho registrato a casa mia, ma poi l'ho mixato in questo studio molto bello che è Cicaletta House Recording di Francesco Ponticelli ad Arezzo, e poi è stato masterizzato da Stefano Beccheri, sui Bikini, scusa. Però sì, diciamo, avevo già tanto materiale, quindi i brani che poi mi hanno fatto dannare non li ho messi, perché non, perché non c'era, diciamo, non c'era bisogno, ecco, diciamo così.
Certo. Chi ha curato la copertina dell'album?
La copertina è stata fatta da Caterina Di Perri, che è una fotografa molto brava, che è anche una fotografa dell'etichetta DCM, e niente, l'artwork poi invece interno è fatto dalla casa discografica.
Ok, adesso stai lavorando a nuovi progetti in gruppo?
Senti, sì, in gruppo sì, ho diverse. Questo disco, diciamo, lo sto presentando anche sotto forma di duo assieme a una danzatrice e coreografa bravissima, che è Claudia Caldarano. Quindi questa presentazione del disco è anche fatta con lei che danza davanti a me su un praticabile, cioè su un cubo nero con il pianoforte. Sì, no, una figata, ma praticamente il suono che abbiamo fatto 3 giorni fa a Mantova, dove faremo il 3-24 a Novara e a Varallo. No, è uno spettacolo bello, diciamo, una rappresentazione visiva di quello che fondamentalmente è stato un po' il disco, diciamo, la gestazione del disco. Quindi no, è molto bello, lei ha fatto una coreografia bellissima sulle musiche del disco, proprio Claudia ha fatto questa coreografia molto speciale, quindi, ecco. Quindi quello è un progetto. Poi sono i miei progetti storici, la Frontal con Snails, che vanno avanti.
Invece per le cose soliste che avevi messo insieme, diciamo, l'anno scorso, prima di optare per questo afflato, cosa ne farai? Le pubblicherai o aspetti ancora?
Ma guarda, non lo so, al momento no, non penso di pubblicarle, perché non lo so, non penso di complicarla. È una domanda che mi hanno già fatto diversi, effetti delle volte sono imbarazzato perché penso al mio produttore che ci ha speso diversi soldi. E quindi, però vabbè, insomma, è un caro amico che anzi ha accettato la sfida di perdere, di cambiare improvvisamente rotta. Marco Valente, appunto, è stato molto 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 in gambe e lungimirante.
Sì. E allora, per avere l'album cosa bisogna fare?
Si può comprare, andare su jazzos.com, che è il luogo dove, diciamo, si può comprare su internet, in tutte le varie piattaforme streaming. E si può scrivere a Simone Graziano 79@yahoo.it, che sono io. E basta, insomma, cioè è ovunque l'album, quindi subito su internet, quindi sì, insomma, è facilmente reperibile.
Benissimo. Io ti ringrazio, Simone, è stato un piacere e ti auguro tanta buona musica ancora.
Grazie tantissime.
Alla prossima.
A presto, grazie, un abbraccio, ciao. Thank you.